Ecco, innanzitutto allora questa parabola, come vedete, ogni parabola è tratta dal contesto ambientale che Gesù vive, contesto contadino della coltivazione della vite e della chiamata ai braccianti a lavorare nella proprietà di un lavoro, di un padrone. Ecco, questa indicazione semplice, ma anche reale, ci fa capire come Gesù sia un attento osservatore della vita e della realtà del suo tempo, della sua gente, del suo popolo e della sua cultura. Non è superficiale. Un tratto tipico della persona matura è proprio quello di essere capace di leggere in profondità quello che sembra quotidiano, quello che sembra appartenere alla normalità della quotidianità, e quindi leggere il contesto del proprio popolo e della propria vita e della propria cultura, facendone vedere la profondità e facendolo parlare di qualcosa che va oltre, del mistero del regno dei cieli. Un linguaggio che parla in profondità e oltre, non fermandosi sull'immediato e il visibile. Questa è una piccola osservazione che abbiamo già fatto, ma che conviene sempre ricordare per riuscire anche noi a dire cose normali, ma non ovvie, che hanno la loro profondità ogni giorno, alla sua profondità come dono, come richiamo a una presenza di Dio, come una storia che si realizza in tanti modi. Ieri abbiamo visto il grano e la zizzania, oggi vediamo questa parabola inquadrata ed impostata nella vigna. Innanzitutto vediamo com'è strutturata. In due tempi, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba. Ecco, il primo tempo, la prima parte, si colloca a partire dall'alba durante l'arco della giornata, fino al versetto 8. La seconda parte, che è un po' la parte che fa, esplodere un po' il messaggio del racconto precedente e arrivare a dirci la novità del regno dei cieli in mezzo a noi, e al versetto 8, quando fu sera, è il momento del rendiconto. Quindi la parabola è divisa in due parti, con chiarezza. La prima parte inizia all'alba e si svolge nell'arco della giornata. La seconda parte inizia al versetto 8 ed è alla sera, al tramonto del sole, al rendiconto, al momento del rendiconto della giornata. Mi fermo un attimo sulla prima parte, velocemente, però importante per capire quali tensioni e attese crea. Innanzitutto ci sono diverse chiamate a lavorare nella vigna, e se la prima all'alba è normale, era normale che un padrone chiamasse i braccianti al mattino perché lavorassero nella vigna o nei suoi campi, meno normale sono le successive, un po' ritmate a 3 ore di distanza l'uno dall'altro, uscito verso le 9, uscì di nuovo verso mezzogiorno, uscì ancora verso le 5, beh, qui non sono 3 ore ma sono 5, uscì di nuovo verso mezzogiorno, verso le 3 e verso le 5, sì, è giusto, più o meno. Sì, sarebbero le 6, ma è rotto il ritmo, sarebbe troppo tardi le 6. No, quello che volevo sottolineare è un po' che se giustificata è la prima chiamata, nel senso che è normale, un padrone usciva a chiamare gli operai al mattino, meno giustificate sono le altre, e quindi ci pongono davanti a qualche interrogativo, ci fanno pensare come mai esce a diverse ore della giornata, alle 9, a mezzogiorno, alle 3, alle 5. Come mai? E poi potremmo anche dire, nel momento del rendiconto, le uniche due chiamate che sono prese in considerazione sono quelle del mattino, della prima ora, e quelle della sera, dell'ultima ora. Le altre sono un po' abbandonate. Ecco, vedete, già questo ti fa capire che questo chiamare ripetutamente, indica che forse c'è un tempo per tutti e il tempo di ciascuno è diverso. E l'incontro con la parola del Signore e la risposta a Lui sono diversi, c'è un tempo per tutti. Non esauriamo però il significato di queste chiamate, nei diversi tempi con questa spiegazione. C'è qualcos'altro che dovremmo scoprire. E se volete, non c'è neanche sottolineato che è un momento di urgenza o di esigenza straordinaria per continuare a chiamare. No, si chiama, la chiamata è all'alba, all'inizio della giornata lavorativa, è alle 9, è a mezzogiorno, è alle 3, è alle 5. Uno si chiede cosa sta succedendo. Ecco, cosa sta succedendo? Si crea nel cuore dell'ascoltatore quasi un'attesa. C'è un'urgenza? Secondo aspetto che c'è nella prima parte della giornata, se l'avete notato, è la contrattazione. Versetto 2. Accordatosi con loro per un denaro al giorno. Un denaro è la paga del salariato per una giornata di lavoro. È necessario per lui e per la sua famiglia per vivere. È il compenso per vivere lui e la sua famiglia. Ecco perché il denaro dell'operaio non può essere non dato, conservato dal padrone, perché gli togli il pane a lui e alla sua famiglia, come non puoi togliere il mantello, non puoi accettare come pegno il mantello per la notte, perché è la sua coperta, per essere le leggi del Deuteronomio, no? Non conserverai presso di te il salario dell'operaio, non manterrai durante la notte il mantello. Ecco, erano proprio l'espressione di una cultura che viveva del proprio lavoro, almeno il salariato e l'operaio, e che con quello sosteneva la propria famiglia. Il denaro quindi è una giornata lavorativa per vivere. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, è giusto, li mandò nella sua vigna. Andiamo avanti. Uscito verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati. Che contrattazione c'è? Andate anche voi nella mia vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Che cosa è giusto? E ognuno comincia a fare i suoi calcoli. Sia quelli che hanno lavorato al mattino da un denaro, a quelli che lavorano dopo. Ecco, ognuno faccia i suoi calcoli. Vedi, vuole suscitare nel tuo cuore il tuo calcolo, che parte dalla tua mentalità, dal tuo senso di quello che è giusto, che è la giustizia. E in genere noi abbiamo un criterio di giustizia retributiva. Se tu hai lavorato 10, ti do 10, se hai lavorato 2, ti do 2. E siamo giusti. È una giustizia retributiva umana. E applichiamo anche a Dio questo: se ho fatto tanto merito tanto, se ho fatto poco merito. Pensiamo che anche Dio sia la lunghezza, vedete, si suscita un'attesa. Stiamo parlando di un esempio che ci illumina su quello che è il cuore di Dio e come agisce incontro alla realtà umana oggi per noi. Uscì verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Non si parla di nessuna contrattazione, vedete? Quelli della prima ora un denaro, quelli delle 9 quello che è giusto, e quelli di mezzogiorno e delle 3 come li tratterà?
Dice che fece altrettanto.
Non ho capito.
Dice che fece altrettanto.
Dunque, andate anche voi, quello che giusto, ed essi di nuovo verso le tre, e fece altrettanto, cioè li chiamò, o anche promise quello che è giusto. E va bene, interpretiamola così. Interpretiamola così. Sì, questo altrettanto estensivo può essere interpretato per entrambe le cose, sia che li ha chiamati, sia che si è accordato per loro ciò che era giusto. Uscito verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Sembra che qui non ci sia altrettanto, non ci sia nessun accenno al compenso. Quindi c'è un po' questo crescendo, almeno questo notiamolo, ecco. Poi è bello vedere anche i particolari, è bello vedere anche i particolari, che mentre con i primi pattuisce un denaro, quello che è giusto, la paga di una giornata, di secondi, terzi, quarti, dice quello che è giusto, e ognuno qui fa i suoi conti e i suoi calcoli, l'ascoltatore immagina, alla fine, anche se l'ultima chiamata è sottolineata come la prima, vedete, come la prima è un po' sottolineata, accordatosi, c'è un accordo, e qui c'è un dialogo, che saranno poi le due chiamate che verranno prese in considerazione. Quindi c'è quasi un crescendo nella narrazione. Ma perché chiama tutte le ore? Sì, Dio chiama tutte le ore, ma perché? Come? Cosa darà? Cosa darà? Quale sarà il compenso per il lavoro fatto se ai primi si accorda per un denaro? Il giusto per una giornata di lavoro. Cosa sarà giusto per gli altri? E allora veniamo alla seconda parte della parabola, che è il momento un po' determinante. È il momento un po' determinante, che fa un po' esplodere il messaggio e la novità di quello che Gesù vuole dire ai suoi uditori, e vedremo perché lo dice, e lo sta dicendo a noi, e vedremo che cosa implica lasciarci prendere dentro questa storia viva. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e da loro la paga. Fin qui tutto normale. Alla sera è il momento del rendiconto. Ma la prima sorpresa è che il padrone aggiunge: incominciando dagli ultimi fino ai primi. Se avesse cominciato dai primi, avrebbero preso il loro denaro, se ne sarebbero andati e non avrebbero visto nulla. Invece notate, ecco le sorprese che cominciano. Se è normale che alla sera il rendiconto, dare la paga agli operai che hanno lavorato, entra la prima novità che sconvolge un po' l'ordine delle cose. Il padrone dice, quindi è intenzionale che vedano i primi cosa prendono gli ultimi, altrimenti avrebbe iniziato dai primi che hanno lavorato, se ne sarebbero andati e non avrebbero visto nulla. Ma allora il messaggio della parabola non può essere trasmesso. Il messaggio di questo esempio, di questo, meglio, racconto parabolico esemplare, che ti dice qualcosa del regno di Dio, sarebbe rimasto recondito, oscuro, nascosto. Mentre così emerge, e vedete al numero 9, al versetto 9, venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. È la paga di un'intera giornata. È il salario necessario per vivere l'operaio e la sua famiglia. Versetto 10. Quando arrivarono i primi, pensavano... Che cosa pensavano? Ecco, nelle loro attese. Perché? E secondo il calcolo, se loro ricevono così... Ecco, pensavano, nel loro cuore sono nate delle attese, pensavano che avrebbero ricevuto di più. D'altra parte pensano, il peso della giornata, il peso del caldo, la fatica della giornata, il peso del caldo, loro un'ora soltanto, noi la giornata intera. Ecco, tutto questo porta a considerare meritiamo di più, meritiamo di più. E noi siamo tentati di dire hanno ragione, perché noi ragioniamo così, siamo solidali con questi operai della prima ora e noi ci identifichiamo immediatamente con i giusti che lavorano e meritano più di quelli che non sono giusti. Subito ci identifichiamo qui. Ecco che veniamo messi a nudo subito, no? Subito. In fondo ci sono delle ragioni, indubbiamente, però ecco, vediamo allora come procede questa parabola. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, quindi le loro attese nel cuore, nel confronto con gli altri, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Che delusione! E allora nel ritirarlo mormoravano contro il padrone. Questo verbo che è un verbo forte contro la fede, contro Dio. Non fai bene le cose. Non fai bene le cose. Non possono dirgli che non è giusto. Notate, non possono dire che non è giusto, anche se lo pensano. Possono dire che non fai distinzione. Hai trattato gli altri come noi. Non fai distinzione. A tutti hai dato la stessa paga, questi ultimi, dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, non hai fatto distinzione. Vedete? Non sei giusto, non fai distinzione, sei un Dio che non tiene conto dei nostri meriti e dei loro demeriti. Li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo. Ecco come ragionano un po' quelli della prima ora. Gesù sta raccontando questa parabola a coloro che guardando il suo agire dicono: ma perché siedi coi peccatori e mangi con loro? Dio non siede, non fa comunione, non fa fraternità con loro. Dio sta dalla parte dei giusti. E Gesù deve illuminare l'agire di Dio che si rivela nella sua persona, nelle sue scelte, nelle sue decisioni e nella sua missione. Un agire di Dio che non era chiuso dentro questi schemi. Fai distinzione tra chi è giusto e chi è ingiusto. Ma è importante questa affermazione che dicono: non hai tenuto conto delle differenze. Secondo i primi, il padrone sta perpetrando un'ingiustizia, ha trattato tutti alla pari, mentre le prestazioni del lavoro e la fatica della giornata e la sopportazione del caldo sono differenti. Ripeto, noi siamo tentati di identificarci e di essere solidali con questi. E allora vediamo cosa Gesù dice, vediamo un po' cosa risponde il padrone. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico. E questo chiamarlo amico che indica una familiarità, ma anche un tono un po' di rimprovero. Propriamente sarebbe mio caro. Bontà e rimprovero insieme, tradotto letteralmente sarebbe mio caro amico. Fa un duplice ragionamento. Il primo dice: amico, io non ti faccio torto, non hai forse convenuto con me per un denaro? Non sono ingiusto, dice, ho pattuito con te un denaro e te lo do. Nel rispetto della giustizia io voglio dare anche, andare oltre questa giustizia, nel rispetto della giustizia, non prevaricando la giustizia. Io voglio esprimere quello che c'è nel mio cuore, l'attenzione per tutti, anche per chi non ha lavorato, perché tutti abbiano il giusto per vivere. Ecco, io non ti faccio torto. Ho convenuto con te per un denaro, prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. È tradotto male, eh? È tradotto male. Sembra che faccia il capriccio, io faccio quello che voglio. Non è così, non è così. È piuttosto che nel mio cuore c'è qualcosa che va oltre la semplice giustizia, senza venir meno alla giustizia e quindi retribuire quello che ho pattuito. Il mio cuore va oltre la giustizia, ha spazio per tutti, giusti e ingiusti, chiamandoli a conversione, i giusti perché capiscano che il mio cuore è più grande della semplice giustizia. Non capisci il cuore di Dio se ti fermi alla logica del merito e della giustizia, non lo puoi capire, e quindi devi aprirti, tu che sei giusto, al cuore di Dio. E a chi non è giusto, chi non ha lavorato, deve avere la possibilità, ecco, secondo il cuore di Dio, che è misericordioso, che gli dà tempo perché possa avere il necessario per vivere e per la salvezza. Ecco, la prima argomentazione importante che Gesù fa è proprio questa, che Gesù fa attraverso la parabola, mettendo nella bocca del padrone questa considerazione, è proprio questa. Davanti all'obiezione, anzi alla mormorazione, che è la lamentela del servo che dice: non fai bene le cose, non fai distinzione, non tieni conto delle differenze, quindi agisci ingiustamente, il padrone dice: amico, non ti faccio torto, non ho convenuto con te per un denaro, eccolo. Quindi il rispetto della giustizia non dà agli altri rubando a lui, non dà agli altri rubando a lui, questo sarebbe ingiusto, ma dà agli altri secondo la misura del suo cuore, rispettando quello che è dovuto a lui. Ma la misura del cuore del padrone è più grande di questa misura del servo che ha pattuito. Ecco, a questa parabola è affidato proprio questo messaggio. Se vuoi capire qualcosa del cuore di Dio, non puoi richiuderlo dentro gli schemi della giustizia retributiva, che pure osserva, ma che eccede, va oltre, ma non aspetta che te lo meriti per salvarti, non aspetta che sei giusto per darti il tempo della conversione, non aspetta di darti suo figlio. Di darti suo figlio che tu lo capisca, lo comprenda e lo accolga, te lo dona comunque. Ecco, va oltre al messaggio della parabola, è proprio affidato questa realtà che facciamo fatica a volte a capire e a comprendere, chiusi nello schema degli operai della prima ora, coi quali, dicevo, rischiamo di identificarci e diciamo: hanno ragione, tendiamo a solidarizzare con essi, hanno fatto fatica, hanno lavorato e poi alla fine trattati allo stesso modo. Ma come, non sei contento che anche tuo fratello abbia la possibilità di salvarsi? Ecco allora l'altra argomentazione, la seconda argomentazione della parabola, poi ricomponiamo i pezzi. Non posso fare delle mie cose quello che voglio, ripeto, una traduzione un po' ingannevole, che può essere letta come il capriccio di Dio, in realtà è il suo cuore che eccede, il suo cuore che va oltre la giustizia. La seconda argomentazione: oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Se state attenti, la lamentela degli operai della prima ora non è perché Dio ha tolto qualcosa a loro, non ha tolto nulla, gli ha dato il denaro, ma perché dà di più agli altri. Ecco, sono invidiose perché anche gli altri ottengono. Non che ha tolto qualcosa a me, ma dà anche agli altri la possibilità che dà a me. E loro non lo meritano, e io ho lavorato di più. Non gioisco in fondo della salvezza degli altri, della misericordia che Dio... Sei invidioso, e col tuo occhio è invidioso. Vedete la duplice argomentazione, allora, che ci mette a nudo poi alla fine. In fondo non riusciamo a capire il cuore di Dio, che va oltre la giustizia retributiva, oltre quello che meriti, e non riusciamo a usare misericordia, a gioire per gli altri, ma siamo invidiosi, viviamo di confronto, il nostro confronto. Noi che abbiamo lavorato tutta la giornata, sopportato il caldo, e loro, il padrone non toglie nulla agli operai della prima ora, ma si lamentano perché ha dato qualcosa di più agli altri. Se andate in profondità, è veramente una parabola forse un po' difficile da entrare nella sua logica e nella sua dinamica, però che ci scardina da alcuni modi di ragionare. Allora, ritorno. Questa doppia argomentazione del padrone ci dice che sullo sfondo del rispetto della giustizia, il padrone ha rispettato la giustizia, non è venuto meno, non è vero che è ingiusto. Sul rispetto della giustizia si evidenzia la sua bontà, la sua eccedenza sulla giustizia, la sua misericordia. Un padrone che esprime il suo cuore, quello che vuole, quello che ha nel cuore propriamente, nella misura della gratuità, quello che va oltre la giustizia retributiva, perché tutti, prima ora ed ultima ora, giusti e ingiusti, possono avere il necessario per vivere, il necessario per la salvezza. Ecco, il comportamento del padrone evidenzia l'importanza della gratuità che i servi della prima ora fanno fatica a capire e ad accogliere, perché vivono nella sicurezza dei propri meriti e nel confronto con gli altri. Vivono nella sicurezza dei propri meriti vuol dire che Dio se lo sono conquistati, gli altri no. Quindi deve fare distinzioni, un Dio che ti conquisti. Questa era la sicurezza dei farisei, erano i puri, erano i separati, i puri innanzitutto. Dio è dalla nostra parte perché osserviamo la giustizia, mentre Dio è dalla parte di tutti. Non fa distinzioni, non divide, dà a tutti e tutti devono convertirsi. I peccatori dal loro peccato, perché hanno la possibilità e l'occasione e il tempo per della misericordia, i giusti convertirsi dalla loro visione di Dio chiuso nei loro schemi retributivi. Potremmo dire, ma ripeto le cose che ho già detto, non è violata la giustizia del padrone, ma piuttosto la proporzionalità. Lo spazio dell'agire di Dio è quello largo della bontà, non quello angusto e stretto delle differenze e del diritto. Ecco, la gratuità. Al centro della parabola sta proprio non lo schema rendimento-ricompensa, ma ciò che rivela più adeguatamente il mistero di Dio donato e rivelato a noi in Gesù. Come fai a capire Gesù se non entri in questo cuore di Dio che dona tutto per l'umanità mentre è ancora peccatrice? Questo amore che va oltre il calcolo e il merito, questo amore che mi coinvolge e mi chiama a vivere di questa gratuità e a gioire, ecco uno dei segni. Uno è la riconoscenza a Dio che mi ama così, e l'altro è gioire per il fratello che anche lui ha la possibilità, come me, di essere salvato. Ecco, la gratuità. Gesù allora racconta questa parabola, racconta questa parabola del regno dei cieli che si realizza e rivela la benevolenza e la gratuità di Dio verso l'uomo e verso ogni uomo, prima ancora e a prescindere dai problemi. Non che sia la stessa cosa essere giusti e essere ingiusti, lavorare tanto o lavorare poco, non è questo il punto di questa parabola, ma è piuttosto far capire che Dio non te lo meriti, perché se entri in una visione che Dio devi meritartelo, allora comincerai a guardare chi non se lo merita e lo vivrai come un diritto secondo la tua misura, la pretesa che Dio sia dalla tua parte e che agisca contro chi non è dalla tua parte. Ecco la misericordia, la gratuità è in fondo la novità del regno di Dio. Gesù vuole dire che l'ordine nuovo, la novità del regno di Dio, a cui impronta i suoi comportamenti, per questo glielo rinfacciano: perché mangi e siedi a mensa con i peccatori e i pubblicani? Perché? Perché fai comunione con loro? Perché tu che riveli Dio manifesti la fraternità con loro? Dovresti manifestare la distanza, perché non sono giusti, sono peccatori, perché non lo meritano. Mentre lui apri orizzonti nuovi, la possibilità a tutti, perché tutti si convertono ovviamente, non perché tutti persistano nella loro situazione. I giusti perché escano da questo schema di Dio secondo una visione retributiva, non è il Dio di Gesù Cristo, non avrebbe dato suo figlio morire per noi, per tutti noi, se fosse dentro questo schema. Avrebbe chiesto che noi scontassimo la pena delle nostre colpe, mentre lui gratuitamente ci salva e ci viene incontro. Ecco, quindi i giusti perché si convertono dall'immagine di Dio di cui rimangono imprigionati, e i peccatori perché si convertono nella loro vita scoprendo la possibilità della misericordia, della gratuità e del tempo che Dio dona. Questa è un po' la logica del regno e della gratuità a cui è affidata questa parabola. Gesù parla di Dio, del Dio gratuito, dell'atteggiamento della gratuità di Dio come fonte e germe di gratuità vicendevole, trasforma anche i miei comportamenti, mi rende capace di gratuità verso gli altri. I giusti devono diventare capaci di gratuità verso i peccatori e godere della loro possibilità di salvezza, e i peccatori, sperimentando la gratuità di Dio, possono cambiare vita e entrare a far parte della comunità dei discepoli. Ma faccio un salto avanti, passiamo dall'esperienza di Gesù che raccontando questa parabola, rivela e dona qualcosa del cuore di Dio che va oltre il nostro calcolo e la nostra giustizia retributiva, il nostro schema merito rendiconto, rivelando che il cuore di Dio va oltre. Se vuoi entrare nel cuore di Dio e capire qualcosa, devi entrare nella gratuità. Da questa esperienza di Gesù che vive nella sua vita e trasmette ai suoi, passiamo ora al tempo della Chiesa, al nostro tempo, attraverso un salto, forse un passaggio un po' brusco ma logico e realistico, nel tempo della Chiesa, nel nostro tempo. Dopo l'evento pasquale, la morte e la risurrezione di Gesù, come possiamo fare esperienza di questa gratuità di Dio, di questo donarsi di Dio a giusti e ingiusti? Ecco, quella gratuità di Dio che Gesù annunciava. E potremmo dire questa gratuità che Gesù annunciava nella sua vita, questo amore di Dio donato nella sua morte e risurrezione, questa vita nuova, novità del regno, Dio la effonde nel nostro cuore per mezzo del dono dello Spirito. Ecco la novità di ogni creatura, prima ancora di essere credente, di ogni creatura, che Dio effonde nel cuore di ogni creatura il suo Santo Spirito, questa presenza personale nel cuore di ogni uomo, una presenza che questo ci insegna la teologia, che addirittura precede la coscienza, cioè la consapevolezza di averlo, ce l'hai, anche se non ne sei consapevole, anche se non segui gli impulsi dello Spirito, anche se non segui gli impulsi della vita divina. Con la morte e risurrezione di Gesù, questo amore di Dio, questa gratuità di Dio, questa misericordia di Dio è stata effusa, posta nel cuore dell'uomo come presenza personale, una delle persone della Divina Trinità. Puoi non rendertene conto, puoi vivere incoscientemente, puoi vivere distratto, può avere il sopravvento altre cose, ma questa presenza c'è. Ecco, si tratta di prenderne coscienza e di permettere che la presenza dell'amore di Dio, della gratuità di Dio, dello Spirito Santo in noi possa agire e produrre i frutti. È un po' misteriosa, porto sempre questo esempio, per produrre frutti un albero di che cosa ha bisogno? Di radici profonde e vive, ma rimangono un po' misteriose, non le vedi queste radici, ma cogli che le radici sono vitali se i frutti sono abbondanti e buoni. Se vuoi andare a vedere, a capire cos'è questa presenza dello Spirito dentro di te, a dissotterrare le radici per vedere, cosa fai? Fai morire l'albero, non lo fai, non scopri questa presenza. Ecco, allora questo esempio ci aiuti a capire proprio, c'è la presenza dello Spirito in noi, prima ancora che ne siamo consapevoli, o anche se ne siamo incoscienti, o anche se siamo disattenti, ma proprio il produrre i frutti dello Spirito indica che questa presenza in noi è viva ed efficace. Diamo spazio e permettiamo che la gratuità, l'amore stesso di Dio, la vita stessa di Dio, il frutto stesso della morte e risurrezione di Cristo lavori dentro di noi. Dai frutti lo comprendiamo, dai frutti. L'emergere della gratuità è constatabile, l'emergere della forza dello Spirito è constatabile, verificabile dai frutti che esso produce. Vi leggo due testi di San Paolo Apostolo, entrambi di San Paolo Apostolo, in cui dice con chiarezza allora i frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito, cioè di questa presenza personale dell'amore di Dio che è in noi, della gratuità che è in noi, che ci fa andare oltre lo schema di una giustizia retributiva, l'immagine di un Dio che ama e che è giusto secondo la nostra misura. No, lui ama di più e ti costringe ad aprirti. E quando non ti apri lo richiudi nei tuoi schemi, e quando non sei contento che gli altri abbiano, il tuo cuore e il tuo sguardo, come dice la parola, è invidioso, non perché a te hai tolto qualcosa del tuo impegno, ma perché anche agli altri è data questa possibilità, ed è l'esperienza che viviamo. Galati capitolo 5 versetto 22. Se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete sotto la legge. Qui versetto 18, salto al 22, però potete leggere anche un brano più ampio. Il frutto dello Spirito, quindi ricordate l'albero, dove prende la vitalità? Dalla radice, sottoterra, non la vedi, ma come c'è? e come è viva, non potrebbe produrre frutti. Tu vedi i frutti, e sono frutti i frutti dello spirito, invece il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, magnanimità, cosa vuol dire? Questo cuore che va oltre il calcolo retributivo, grande, un cuore grande, macrotumia, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Fondamentalmente sono frutti non esclusivi, ma improntati alla relazionalità, non virtù individualistiche, quasi a dire che l'offerta dell'amore di Dio passa attraverso una relazionalità nuova, benevolenza, gioia, pace. Ecco i frutti dello Spirito, sui quali possiamo verificarci se c'è in noi questa novità del regno, questa gratuità di Dio, o c'è un cuore angusto, piccolo, calcolatore, che pretende che anche Dio retribuisca secondo i nostri schemi. E questo Spirito, bisogna che non lo dimentico, ma ve l'ho già detto, è stato posto nei nostri cuori. Anche se non ne sei cosciente, c'è. Ma vorrei aggiungere, è lo stesso Spirito che ha guidato Gesù. È lo stesso. L'ha guidato a scendere nel Giordano, l'ha guidato nel deserto, l'ha guidato a fare la volontà del Padre, l'ha guidato a chiamare i discepoli, l'ha guidato a salire a Gerusalemme, l'ha guidato nella storia, a vivere la fedeltà a Dio e il dono della vita. Lo stesso Spirito che ha guidato Gesù è presente nel mio cuore. Ecco il vero dono della preghiera. Quando vi diceva il fine, il dono della preghiera è ottenere questo Spirito. Lo stesso Spirito che ha guidato Gesù è nel mio cuore. La preghiera mi rende quasi consapevole, una nuova Pentecoste, una perenne Pentecoste, una quotidiana Pentecoste in cui lo Spirito riproduce in me i suoi frutti, che sono i sentimenti, il modo di vivere di Cristo, relazionalità come Gesù. E l'altro frutto, per citare due testi famosi, la lettera ai Romani, sempre di Paolo, capitolo 8, versetto 14 seguenti: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E avanti: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre, papà. Ecco, il frutto dello Spirito è questa capacità di sentirti, di essere figlio, ti dà la tua identità, ti dice la verità, non ti dà qualcosa, ti dà la verità di te stesso. Sei davanti a Dio e tu sei, puoi dire senza paura, perché non sei più schiavo ma sei figlio, puoi dire Abba Padre, papà, mi fido e mi affido a te. E quei due frutti fondamentali dello Spirito, di questa gratuità effusa nei nostri cuori, per cui per me e per gli altri vivrò e chiederò questo. Vedete allora la parabola, che sembrava così normale solidarizzare con gli operai della prima ora, perché avevano lavorato, sudato, e Dio li trattava come gli altri, e sembrava che facesse un'ingiustizia, in realtà non fa ingiustizia. Rispetta la giustizia, ma va oltre, con una capacità di misericordia verso gli altri. Perché siamo scontenti se anche gli altri hanno la possibilità di salvarsi? Possono gioire. Sembriamo defraudati quando noi facciamo più degli altri. Ma se facciamo di più è perché Dio ci ha dato più salute, ci ha dato più desiderio del bene, ha messo nel nostro cuore un'esperienza di Lui più viva, ci sostiene di più. Se non lo facesse, ci afflosceremmo subito. E invece sembra tutto nostro merito. Se mi dà più salute, più forza, posso fare di più. Mi ha dato una famiglia che mi ha educato. Se mi avesse messo in un'altra famiglia, se mi avesse messo in un altro contesto, e questo sembrano cose ovvie, invece no. Dio si è servito di tutto per sostenerti con la tua grazia, e tu, riconoscente di questo, lavori e sei contento che anche gli altri che hanno ricevuto meno di te possono avere il denaro per vivere e per salvarsi. E qui entrare nella novità del regno. Però noi viviamo come gli operai della prima ora, e non dobbiamo spaventarci. Se ascoltiamo la parola di Dio è proprio per risvegliare in noi la novità del regno e il desiderio di viverlo. E dai 6 ai 95 anni possiamo sempre farlo, Anche dopo i 95, certo. Certo. Basta, ho finito. È una parabola un po' difficile, ma ogni tanto bisogna commentarlo, altrimenti noi religiosi siamo gli operai della prima ora.
Che giudicano tutto dall'alto della loro giustizia.